Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, l'annunciano gli Stati Uniti, e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di usi e subsi, Swiss Universities torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese oggi le arringhe della difesa. Meno restrizioni quest'anno per gli allevamenti con il marchio bio in conseguenza alla siccità. Berna allenta le norme sul foraggio. Negli Stati Uniti il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato ieri sera il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione, che qualche giorno fa Donald Trump aveva addirittura paragonato al D-Day, non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, di preciso che misure adotterà la Casa Bianca.
Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
Il tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
Andrea Vosti, Scott Bessent è stato chiarissimo: nessuno è al di sopra delle sanzioni americane. Allora, a chi è rivolta in particolare la minaccia espressa dal segretario al tesoro americano?
Beh, Scott Bessent ha lanciato un avvertimento a tutti quei paesi che negli ultimi decenni hanno consentito all'Iran di aggirare le sanzioni occidentali, mantenendo così facendo in vita il regime. E tra questi spiccano ovviamente due grandi antagonisti di Washington, come la Russia e la Cina. Cina che importa una quota pari all'85% circa dell'export di petrolio iraniano. Alla precisa domanda dei giornalisti, il segretario al tesoro non ha fatto espressamente il nome della Cina, ma ha detto chiaramente che nessuno sarà risparmiato dalle sanzioni secondarie americane.
Those who enable Tehran do not discount the cost of testing Washington's resolve.
I leader mondiali, ha detto Bessent, devono scegliere da che parte stare, con gli Stati Uniti oppure con l'Iran.
It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, America and Iran.
Bessent ha poi avvertito che chi consentirà all'Iran di finanziarsi con la vendita di petrolio verrà tagliato fuori dal sistema del dollaro e quindi delle transazioni internazionali. Insomma, staremo a vedere se le minacce si tradurranno in realtà. Certo che questa stretta della Casa Bianca rischia di avvelenare la visita a Washington di Xi Jinping, in programma alla fine di settembre.
Grazie Andrea Vosti. Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha già replicato, affermando di avere pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le sanzioni. Ha anche aggiunto che queste sanzioni si riveleranno un'ulteriore sconfitta per Washington. Il regime di Teheran ha pure emesso un nuovo avvertimento riguardo lo stretto di Hormuz, ribadendo che le navi non possono attraversarlo senza il permesso iraniano. I contatti diplomatici intanto vanno comunque avanti. Ieri una delegazione di mediatori pakistani ha incontrato a Teheran il presidente iraniano. A detta dei pakistani, sono stati fatti progressi significativi per riaprire lo stretto di Hormuz ed evitare una escalation del conflitto. Passiamo ad altro, l'aumento delle rette annunciate ieri per Usi e Supsi. Aumenti di questo genere erano già stati annunciati nell'ultimo anno dai Politecnici federali e da diverse scuole universitarie svizzere. Le esigenze finanziarie si sono fatte sentire per le università in conseguenza alla riduzione dei contributi al settore universitario decisa dalla Confederazione come misura di risparmio, ma come reagisce appunto il mondo universitario sul piano nazionale a tutto questo? La risposta l'abbiamo nel contributo di Umberto Gatti.
La Confederazione riversa oneri sui cantoni. I cantoni non riescono però a coprire tutti i nuovi costi e così quasi tutte le università svizzere sono state costrette ad aumentare le proprie rette a partire dal 2027. Usi e Supsi sono solo le ultime in ordine cronologico ad aver preso questa decisione, che tocca principalmente gli studenti stranieri, le cui rette sono aumentate sensibilmente rispetto a quelle dei residenti. Luciana Vaccaro, presidente di Swiss University.
Questo è la conseguenza diretta della diminuzione del finanziamento della Confederazione dovuto al pacchetto di sgravio. Quello che a me mi preoccupa è che c'è un'altra spada di Damocle che pende sulle università e le SUP, ed è il programma di dissociazione dei compiti fra la Confederazione e i cantoni, nel quale i cantoni potrebbero vedersi accollare l'interezza della spesa universitaria. E quindi questa potrebbe essere una tendenza, una spirale negativa che si crea.
Il settore universitario viene visto come fondamentale per l'economia svizzera e permette di far crescere i propri talenti o attirarne di nuovi dall'estero. Aumenti di questo tipo rischiano però di rendere sempre più difficoltoso l'accesso a questo genere di formazione.
Questa preoccupazione esiste ed è reale. Noi come paese non ce lo possiamo permettere di privarci dei talenti, e anche democraticamente sarebbe una spirale negativa che l'istruzione diventi un lusso. Guardiamo i paesi in cui questo succede, si creano delle discrepanze sociali enormi, le persone si indebitano. Quindi io mi auguro che la Confederazione ritorni indietro su queste decisioni, tanto più che abbiamo visto che i budget non sono deficitari come era stato paventato.
Conti della Confederazione che effettivamente vanno meglio del previsto. Vedremo dunque nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se la politica federale metterà mano alle risorse previste in ambito universitario.
A Pontresina ieri la tesi della procura, oggi le arringhe della difesa. Il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo entra nel suo secondo giorno. Alla sbarra, ricordiamolo, ci sono 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, tutti accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sage-Fouré non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. 4 imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
La prolungata siccità di quest'estate ha indotto l'Ufficio federale dell'agricoltura ad allentare le norme per le aziende biologiche. Quest'anno potranno acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. La carenza generale di alimenti per gli animali ha tra l'altro anche portato a veri e propri casi di contrabbando tra Svizzera e Francia. Da Berna, Alessio Veronelli.
Non solo frutta, ortaggi o cereali, anche il foraggio per animali risente delle condizioni climatiche. Con carattere eccezionale, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha allora da subito adottato una norma che permette alle aziende biologiche di acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. Prevista dall'ordinanza sull'agricoltura biologica, la deroga permette così agli allevatori di coprire fino a un quinto del fabbisogno totale dei propri animali con erba e fieno di provenienza convenzionale, limite entro il quale è consentito anche il pascolo su terreni gestiti secondo metodi non biologici. La direttiva si applica per l'intero 2026 e gli organismi di certificazione sono incaricati di controllare la corretta registrazione delle quantità acquistate. Foraggio bene prezioso, tanto che a cavallo del confine franco-svizzero le autorità francesi parlano di contrabbando. Dozzine di camion, alcuni dei quali per evitare le strade principali si avventurano su sterrati nelle foreste, trasportano infatti illegalmente foraggio verso la Confederazione. In tutta Europa i prezzi sono aumentati a causa della siccità, ma in Svizzera si è pronti a pagare di più, fino a 200-215 franchi a tonnellata, contro i 160 in Francia, dove gli allevatori locali rischiano però di rimanere a secco. Le autorità doganali francesi hanno allora fatto sapere che intensificheranno il pattugliamento delle frontiere.
La Svizzera può ritirare la nazionalità a un proprio cittadino anche con il rischio che resti apolide, dunque senza la cittadinanza di alcuno Stato. Il Tribunale Amministrativo Federale ha infatti confermato il provvedimento nei confronti di un sostenitore dell'organizzazione terroristica ISIS, una vicenda particolare per più ragioni che ci spiega Gianluca Olgiati.
Protagonista un uomo oggi 36enne, nato in Bosnia e naturalizzato svizzero da bambino. 5 anni fa è stato condannato in Francia a diversi anni di prigione per aver gestito canali di propaganda dell'ISIS e reclutato nuovi sostenitori. Una condanna che non era sfuggita alla Segreteria di Stato della Migrazione a Berna, che vista la gravità dei fatti aveva predisposto la revoca della cittadinanza svizzera. Un provvedimento contro il quale l'uomo si era opposto e qui arriva la doppia particolarità del caso. Primo, perché l'uomo era già stato condannato in Francia. Secondo, perché rischia di ritrovarsi privo di qualsiasi nazionalità. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma però la linea dura di Berna. La revoca della cittadinanza non è una seconda condanna, bensì un provvedimento amministrativo. E soprattutto la Corte ritiene accettabile il rischio che l'uomo diventi apolide, dal momento che era stato lui stesso a rinunciare volontariamente alla cittadinanza bosniaca quando era già al corrente del procedimento in Svizzera. Per le autorità un trucco proprio per bloccare la perdita del passaporto elvetico. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
Sempre più personalizzate, sempre più credibili, lo sviluppo delle truffe digitali e informatiche non accenna ad arrestarsi, anche e soprattutto ora grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'Ufficio federale della cybersicurezza lancia allora nuove allerte. I dettagli da Berna con Giampaolo Driussi.
Un'immagine pubblicata, altre tracce lasciate nel web e magari qualche dato rubato. Ai criminali 2, 3, 4.0 non ci vuole molto per confezionare una truffa tagliata su misura. Qualche giorno fa è stato preso di mira anche il responsabile del BACS, l'Ufficio federale della cybersicurezza, Florian Schütz. Mi è stato proposto un lavoro interessante, probabilmente dopo aver fatto una ricerca sulla mia persona. Sapevano infatti che sono direttore del BACS. Dopo la presa di contatto si viene invitati a un colloquio online e viene chiesto di scaricare un test attitudinale. All'interno di quel file c'è però un virus. Il nome dell'azienda esiste davvero, a insospettire Schütz è stato il dominio dell'indirizzo dell'email ricevuta gmail.com. Adescamenti avvengono però anche via social come LinkedIn e a rendere il tutto più efficace ci pensa l'intelligenza artificiale, con loghi, immagini, video e riferimenti sempre più verosimili per offerte sempre più personalizzate. Altra tendenza recentemente rilevata dagli esperti federali, gli inganni legati a Microsoft 365. Qui si ricevono messaggi che imitano comunicazioni degli help desk aziendali carpite in email hackerate, con esortazioni ad aggiornare urgentemente il sistema. Il pacchetto inviato, anche qui, contiene virus, occorre sempre scaricare gli aggiornamenti dal produttore ufficiale. Per il resto il consiglio resta sempre quello di chiedersi se quel che viene proposto sia realistico, in particolare con le offerte di investimento, anche quando si ricevono informazioni verosimili, continua Florian Schütz. Più in generale è importante mantenere una sana dose di diffidenza, fare un respiro profondo e riflettere di nuovo prima di agire.
Noi torniamo fra meno di un'ora, adesso c'è lo sport.